Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
E bentornati a Chassis, un buon pomeriggio da Barbara Sorrentini. Parliamo di cinema, sono successe tantissime cose questa settimana, a partire da tutta la questione legata alle commissioni cinema, al non finanziamento al film dedicato a Giulio Regeni, a anche molti altri film di altissimo livello che sono stati esclusi, le dimissioni. Mereghetti lo avete sentito anche dai nostri microfoni e anche sulla pagina Instagram c'è ancora il pezzo sul sito del suo intervento qui a Radio Popolare. Per quanto riguarda il film Tutto il male del mondo di Simone Manetti, però ci tengo a dirvi che intanto è uscito di nuovo in sala e questo è molto importante, e poi il 12, cioè domani all'Anteo alle 19:30, ci sarà una proiezione con l'avvocata Alessandra Ballerini e i genitori di Giulio, Claudio Regeni e Paola Defendi. E se volete riascoltare l'intervista a Simone Manetti la trovate in podcast sul sito di Radio Popolare nella puntata di Chassis del 31 gennaio. Tra le altre notizie di cinema c'è stata la presentazione del programma del Festival di Cannes, che si terrà a metà maggio, dal 12 di maggio, che seguiremo come sempre qui dalle nostre frequenze, e non ci sono italiani, non c'è nessun italiano in concorso e per adesso neanche nelle sezioni parallele già presentate. Vedremo, poi magari salterà fuori qualcosa. Ci sono delle coproduzioni italiane, ma non ci sono film di regia italiana. Già in molti in questi giorni hanno scritto: il cinema italiano è un po' come la nazionale italiana, non ce la fa, non è all'altezza per partecipare a concorsi importanti. Forse sì, forse è un po' così, quindi alla fine fuori poco cinema, poco calcio, ma chissà, a che vedere con la nostra politica, su come vengono gestite alcune questioni, non lo so, di quello poi insomma lascerò la parola ad altri, però di fatto forse non è una coincidenza. Andiamo col montaggio delle clip delle uscite di questi film. Poi oggi parleremo con Valentina Cenni, il film Tutta Vita, con Edoardo Winsper, Vita Mia, ci sono sempre queste assonanze, e poi del Figlio Più Bello con Giovanni Piperno, insomma tanti film in questa puntata.
C'è da organizzare una cena.
Per chi?
Per Franco.
Per Franco? Gli chef sono tutti in carcere.
Per quale ragione?
Perché sono di sinistra.
E lei ne chiami qualcuno di destra?
È impossibile, gli chef di Madrid sono tutti di sinistra.
Ma lei ha avuto una vita molto interessante.
Ha avuto, è passato. Tu devi rendere conto che una donna della mia età sta sempre in trincea.
A noi di Risida hanno chiesto di ospitare 18 detenute. Pretendo la massima collaborazione da parte di tutti.
Eccoci qua, questi sono i film in uscita di cui vogliamo segnalarvi la presenza al cinema. Uno è A cena con il dittatore di Manuel Gomez Pereira, è un film spagnolo che ha già vinto anche dei premi, dei Goya, e racconta di una cena nel 39 dopo la fine della guerra civile spagnola, per cui Franco vuole fare una cena all'Hotel Palace, che però non è più un hotel ma è diventato un ospedale da campo dove vengono curati e raccolti i feriti di questa guerra civile, e gli chef, come avete sentito dalla clip, devono uscire dal carcere perché sono tutti comunisti e verranno scelti per cucinare. Ovviamente la chiave è una commedia, ne succedono di ogni a questa cena, un po' allo stile Hollywood Party, però stiamo parlando di un periodo storico e politico importante per la Spagna, ma direi anche per l'Europa. Finale allegro di Emanuela Piovano con Barbara Boucher, che ha appena vinto al Bifest di Bari come migliore attrice. È la storia di una musicista in pensione, sui 80enni, è omosessuale, questa cosa non viene vista benissimo, per cui un po' la nasconde, un po' la mostra dove è possibile, è innamorata di un'altra donna, vivono una sorta di spensieratezza ma nascosta. È un film decisamente per la musica, ma soprattutto il racconto di un disagio che viene vissuto dagli altri come disagio e non da se stessi naturalmente, e in effetti Barbara Boucher assolutamente ha meritato questo premio. Infine La salita di Massimiliano Gallo, anche questo film è stato presentato al Bifest. Ci sono vari film oggi di cui parleremo che sono passati dal Bifest di Bari. Siamo nel 1983, l'isola di Nisida, un giovane detenuto del carcere minorile di Napoli passa le sue giornate in compagnia di amici e le loro storie si intrecciano con quelle di altri detenuti. Non so se è la primissima bellissima regia dell'attore Massimiliano Gallo, che avete visto in film, serie TV, a teatro, è stato recentemente a teatro anche a Milano con Malinconico, ma questa è una regia, appunto, lui è napoletano, e che si svolge e si ambienta nella sua Napoli. Poi vi ricordo ancora, appunto, l'uscita di nuovo del film Tutto il male del mondo di Simone Manetti. Domani, ve lo ridico ancora una volta, alle 19:30 la proiezione all'Anteo sarà con Alessandra Ballerini, l'avvocata, e i genitori di Giulio, Claudio Regeni e Paola Defendi. E poi da lunedì, a partire dalla Statale di Milano e poi in tantissime altre università, sono 76 più o meno, per quasi due mesi verrà proiettato il film accompagnato da incontri di vario tipo in diverse università e in diverse città.
Chissà domani su che cosa metteremo le mani, se si potrà contare ancora le onde del mare, alzare la testa, non esser così seria, rimani i russi, i russi, gli americani, non ho lacrime, non fermarti fino a domani, sarà stato forse un tuono, non mi meraviglio, è una notte di fuoco, dove sono le tue mani? Nascerà e non avrà paura nostro figlio. E chissà come sarà lui domani, su quali strade camminerà, cosa avrà nelle sue mani. Si muoverà e potrà volare sopra una stella, come sei bella, e se una femmina si chiamerà Futura, il suo nome detto questa notte mette già paura, sarà bella, sarà come una stella, sarai tu in miniatura. Non voltarti, voglio ancora guardarti, no, non chinare la testa, che questo mondo sembra fatto di vetro, ci sta crollando addosso come un vecchio presepe.
Questa versione di Futura con la voce meravigliosa di Frida Bollani Magoni al pianoforte oltre che alla voce fa parte della colonna sonora del film Finale Allegro di Emanuela Piovano, quello di cui abbiamo parlato prima, per cui Barbara Boucher ha vinto come miglior attrice. Ecco, Frida Bollani Magoni è una delle protagoniste, si può dire così, di Tutta Vita, il documentario girato da Valentina Cenni, che racconta una settimana di residenza con Stefano Bollani e un gruppo di musicisti jazz per organizzare un concerto che poi è stato fatto a Trieste, ma ne parliamo con la regista Valentina Cenni.
Poi quando si tratta di un gruppo ci sono dei momenti dove tutti tutti reagiscono a quello che dicono, che fanno gli altri, tutti ascoltano, come fossimo lì a fare un affresco, no? Tutti insieme, ognuno mette quello. Sono i momenti di democrazia perfetta, talmente ciascuno è cosciente di quello che fa parte di questo grande meccanismo, ma da tutto se stesso. Quindi l'ego lo mette da parte, cioè, e lì la musica comincia a lievitare. E quelli sono momenti sublimi che nel jazz sono ancora più evidenti, proprio perché c'è molta improvvisazione.
La voce di Enrico Rava dal film Tutta vita. Una storia musicale, se si può dire così, che raccoglie un gruppo di musicisti e un po' alla corte di Stefano Bollani, e la regia di questo lavoro è Valentina Cenni, due nomi che conoscete anche per una bellissima trasmissione che va in onda e si chiama Via dei Matti numero zero. Intanto benvenuta a Radio Popolare, Valentina.
Grazie, grazie a te Barbara, grazie a tutti.
Dicevamo, un gruppo di musicisti famosi che vanno da Enrico Rava, Paolo Fresu, Daniele Sepe, ma ce ne sono molti altri, per un concerto organizzato da Stefano Bollani che è stato realizzato. Non solo è diventato un film, ma è stato un concerto e anche un disco. Raccontaci un po' la genesi, prima di tutto, di questo lavoro.
Ma guarda, tutto nasce dalla mia voglia, dal mio desiderio di raccontare questo modo libero e senza paure, giocoso, di vivere la musica che hanno i musicisti jazz. Per cui li ho riuniti tutti in questo palazzo. È un po' da favola, tipo lì, questa città di confine, di frontiera, molto affascinante, per assistere proprio al processo creativo, cioè cosa accade prima di un concerto, come fanno 10 musicisti straordinari a creare tutti insieme quello che no, e poi si vedrà davanti a un pubblico, cosa accade, da dove arriva l'ispirazione, come ci si rapporta, gli equilibri, insomma tutto quello mi interessava raccontare.
Tra l'altro il palazzo era Palazzo Lantieri a Gorizia, che non l'avevamo detto, quindi anche un palazzo particolare.
Un palazzo, un po' mi sembrava di essere immersi in una favola, in uno spazio sospeso a Gorizia. In quel periodo era febbraio, c'era poca gente, per cui sembrava solo per noi, no? Ed è stato, poi c'è quel mistero, no? La città, come dice all'inizio del film Enrico Rava, comunque una città di confine misteriose, per cui ci sembrava molto giusta per questo film.
Il concerto è stato realizzato a Trieste, al Teatro Politeama Rossetti, il 17 di febbraio 2025. Ma scusa, ma è stato un one shot?
Sì, diciamo che dopo 5 giorni di residenza artistica si sono esibiti di fronte appunto al bellissimo pubblico del Teatro Rossetti. Poi dopo questo meraviglioso evento abbiamo capito che è talmente bello che lo vorremmo ripetere, quindi quest'estate ci saranno degli eventi speciali.
Certo, perché il film, diciamolo, non è soltanto un film musicale, chiaramente la musica è la cosa, il collante che unisce tutti i vari personaggi, è un documentario ovviamente, però c'è questa cosa fortissima che è l'amicizia, che è l'affetto, che è la sintonia, non solo musicale.
Sì, è vero, la musica alla fine diventa un pretesto, no, per raccontare questa comunità di musicisti, che un po' io la vedo sempre vista un po' come una tribù che sta intorno al fuoco, no, dove si scambiano storie, racconti, è molto caldo, pieno d'amore, è comunque un racconto d'amore, un racconto intimo. Per quello mi sono messa proprio dentro, vicino ai musicisti, ho cercato di filmarli da vicino, proprio per sentirli respirare, per sentir battere i loro cuori, è stato bello, è stato proprio veramente immersiva come esperienza.
Accanto a queste grandi figure del jazz che abbiamo nominato, non ho detto Antonello Salis, Ares Tavolazzi, Roberto Gatto, oltre a Rava, Fresu, Sepe e naturalmente Bollani, ci sono anche dei giovani, prima di tutto Frida Bollani Magoni, ma anche Matteo Mancuso e Cristian Mascetta, e questo è molto bello perché si vede anche come ci sia una crescita, un'eredità anche nella musica.
Sì, io ero molto interessata a mettere vicino a questi gran colossi della musica, tre fan prodigi, sono, no, tre veramente astri nascenti della musica in Italia, ma anche nel mondo, perché Matteo Mancuso tra l'altro suona molto di più in America che qua in Italia, Frida comunque anche lei, Frida e Cristian girano girano in lungo e in largo, e devo dire è stato molto interessante vedere come l'età, una volta riuniti tutti, l'età non contava più nulla, perché tutti interagivano in un modo molto orizzontale, non ci sono gerarchie, no? Non ci sono state, per cui subito Frida, che ha 21 anni e Enrico Rava, che ne ha 86, e appena si sono messi via così a improvvisare, a provare, erano, non c'era bisogno di niente, non c'era bisogno di parlare, non c'era bisogno di dettarsi delle regole, no? Ma è stato subito molto libero, e questo è abbastanza magico. Non so dove accade in altri, non so se accade in altri luoghi, però nel jazz è molto semplice questa cosa.
Poi ci sono dei momenti molto teneri tra Stefano e Frida che sono quasi impercettibili, però arrivano, sono pochi ma arrivano tantissimo, no? E si capisce quanto, ovviamente non solo la musica li leghi, è tutto molto naturale.
E questo è grande, cioè io sono fiera di questo, perché vabbè, loro sono meravigliosi, sono talmente spontanei, tranquilli, liberi dal giudizio, per cui sono se stessi sempre, però potevano comunque essere intimiditi dalla macchina da presa, e invece si è creata un'atmosfera molto serena, molto giocosa, tranquilla, per cui fortunatamente loro si sono, con la loro generosità, si sono proprio dati, per cui sì, per fortuna si respira questa spontaneità.
Valentina, grazie. Voi adesso siete in tour, passerete da Milano l'11 e il 12 di aprile, tu e Stefano Bollani accompagnerete il film. Ricordiamo anche la fotografia di Luca Bigazzi, che è un grande amico e ascoltatore di Radio Popolare. Ma è la tua prima regia?
Ma guarda, io avevo fatto anche un cortometraggio che si chiama Essere Oro, dove c'era sempre Luca Bigazzi ad occuparsi della fotografia, quindi insomma spero che sia l'inizio di
una nuova carriera. Sì, anche se sono tempi duri questi, come stiamo vedendo, però è giusto resistere.
Ma la primavera tornerà.
Speriamo. Valentina, grazie davvero e tutta vita, bellissimo titolo.
Grazie a te.
Gli appuntamenti, se volete andare a vedere Tutta Vita con in sala Valentina Cenni e Stefano Bollani, sono questa sera alle 21.40 al Cinema Beltrade di Milano e domani mattina alle 11 all'Anteo Palazzo del Cinema. Sotto il pianoforte suonato da Stefano Bollani per Tutta Vita. Chassis, parliamo di un altro film. Anche questo film, così come Tutta Vita, era passato dal Bifest di Bari. Si tratta di Vita Mia, e insomma c'è questa assonanza di titoli, e il regista è Edoardo Winsper. Thank you.
A principessa sta Ciria blonda, blonda!
Duxo et ducissa selet.
Chiello, posto tu, c'è appunto con la duchessa.
Senti, questi lavori di rumena non voglio, li faccio. Basta, non esistono.
Mia madre ha bisogno di qualcuno che l'aiuti durante queste settimane di riabilitazione.
E anche per andare in Transilvania.
Io proprio sognavo di entrare in questa casa, che proprio mi sembrava chissà che mondo ci fosse.
Vita mia, con noi al telefono Edoardo Winsper.
Ciao, ciao, ciao.
Questo film è una storia molto tenera, con due attrici protagoniste di due generazioni diverse e anche di due luoghi diversi. Partirei appunto da questo confronto tra due donne interpretate benissimo da Dominique Sandana e Celeste Casciaro, che si incontrano, il luogo è la Puglia, ma in realtà tutto questo poi porta anche a radici più di Nord Europa e di storia.
Sì, esatto, sì. Sì. No, no, certo, io guarda, l'ispirazione è l'osservazione negli ultimi anni di mia madre. Mia madre veniva da una famiglia simile a quella di Didi, che è una famiglia di fantasia, e il suo rapporto con la badante, una badante salentina, pugliese. Lei aveva, non voleva una badante straniera, rumena, bielorussa, ucraina, per tutta una serie di pregiudizi che hanno gli europei dell'est l'uno contro l'altro, nei confronti dell'altro, come si vedono gli effetti anche. Quindi ha trovato questa signora che poi è nel film interpreta la mamma di Celeste Casciaro, di Vita, la vera badante, quindi la realtà e la finzione si mettono. E comunque mia madre aveva delle allucinazioni che riguardavano la Seconda Guerra Mondiale, la Shoah, l'arrivo dell'Armata Rossa, tutte queste cose qui, che sono delle memorie dolorose per tante cose che sono successe e sono riemerse dopo che erano state rimosse attraverso allucinazioni, che non erano solo negative, ma in gran parte negative.
Certo, e sono pagine di storia che si riaprono, per cui partendo tu da una storia personale racconti veramente un momento universale che purtroppo vale ancora, però in questo confronto le epoche vengono messe a confronto in qualche modo.
Sì, ma a me interessava anche raccontare attraverso la piccola storia di queste due donne la grande storia europea. Devo dire che la cosa interessante che è successa nella realtà, ma che io ho messo in scena nella finzione, è che i pregiudizi etnici, culturali, ideologici anche, si sono stati superati attraverso la conoscenza, perché se uno conosce rimangono anche le idee che sono diverse, però uno si riconosce come essere umano, nasce qualcosa di come l'amicizia, e quindi perché come dicevi te, sono due donne che sono agli antipodi per tutto, per educazione, classe sociale, lingua, idee politiche, e poi si riscoprono due amiche poi alla fine.
C'è anche un viaggio in Transilvania considerata ungherese, e mi chiedevo se questo fa parte veramente della tua storia o hai scelto i posti per altri motivi.
Guarda, io volevo raccontare, ho scelto la Transilvania perché mia madre è cresciuta in Ungheria, però avevo, oltre ai due grandi totalitarismi, diciamo il nazifascismo e il comunismo di stampo sovietico, Stalin, praticamente, volevo anche raccontare il nazionalismo, e in Transilvania è forte il nazionalismo, quindi che poi i nazionalismi sono alla base di ogni fascismo, penso io, quindi c'è molto questa cosa qui, nel film c'è una piccola, ti racconto un po' quanto sono fissati questi con la lingua ungherese, perché è un territorio un po' simile al nostro Alto Adige, quindi ci sono molte tensioni etniche lì, in quel posto lì, continuamente i dice Transilvania è Ungheria, perché prima faceva parte dell'Ungheria, ma quindi c'erano ancora delle zone di forte cultura ungherese.
Come è coinvolto Dominique Sandà? Beh, Celeste Casciaro ha lavorato già con te in altri film, sì. E poi è pugliese.
Anche... No, c'è da dire una cosa su Celeste Casciaro anche, che è mia moglie.
Certo, no, infatti volevo che lo dicessi tu. Infatti l'ultima volta che siete venuti per l'ultimo film siete venuti insieme, sì, qui a Radio Popolare, e l'avevamo già svelato, però sai, sono passati un po' di anni. Ecco, come è coinvolto Dominique Sandà e com'è stato il rapporto tra di loro?
Dominique Sandà l'ho coinvolta semplicemente cercandola, lei non fa film da un sacco di tempo, ha fatto uno con Laura Bistori un po' di anni fa. Io volevo una signora che incarnasse quel tipo di persona molto distinta, elegante, un po' algida, e poi che fosse l'opposto di mia moglie, di Celeste, che Celeste è proprio una donna del sud, forte, fiera, anche molto spontanea, mi possono scattare i nervi ogni momento. Invece l'altra è più fredda, ma anche affascinante. Sono tutte e due donne affascinanti.
Hai ragione, è più fredda, ma in realtà in questo film lavora molto con le emozioni.
Sì, no, più contenuta, ho sbagliato l'aggettivo. Sì, no, sono state molto brave, veramente molto brave. E poi, sai, mi interessava anche raccontare l'Europa nelle sue sedimentazioni culturali, nelle sue differenze, sfaccettature. Io poi personalmente, anche se non amo i film a tema, comunque c'è un tema di fondo, è che nel nostro continente comunque abbiamo, dopo gli orrori della Seconda Guerra Mondiale, gli orrori etnici che abbiamo vissuto sulla nostra pelle anche come europei, adesso penso che nonostante tutto è il posto dove chi vive meglio nel mondo, il posto più civile, ci vuole poco anche con tutti gli autocrati che abbiamo, gli Stati Uniti, Russia, Israele, era una sorta di affresco dell'Europa anche, come se avesse fatto i conti col suo passato, ma è una visione utopistica, lo ammetto.
Edoardo, in che Puglia avete girato? Salento, ma dove?
Guarda, ho girato in parte a casa mia, proprio a casa mia, il palazzo, allora... Premetto che io non vivo lì, perché la storia di questa famiglia che ha perso i soldi è quella, la cosa più autobiografica di tutti, quello proprio. Mi ho girato a Depressa, che è una frazione di case, Ternatia, sempre il Basso Salento, dove giro sempre, quelle sono le mie zone.
Grazie Edoardo Winsper, il film è Vita Mia al cinema, non perdetelo.
Grazie tante a voi, grazie
ciao,
a tutti. Ciao, ciao.
Vi ricordo che queste interviste poi le potete riascoltare in podcast sul sito di Radio Popolare e sulla pagina Instagram Barb Sorrentini, dove trovate anche i video e gli articoli di cinema che non solo vanno in onda qui. Vi do un'altra segnalazione per oggi alle 17. Con Luca Mosso e Chiara Brambilla, che saranno al Museo Nazionale di Fotografia in via Frova 10 a Cinisello Balsamo, dove all'interno della mostra Scenari Alpini curata da Matteo Balduzzi è esposta l'installazione Understory Voyeur, curata appunto e realizzata da Chiara Brambilla e Luca Mosso, e oggi alle 17 incontreranno il pubblico per raccontarla, spiegarla, ci sarà bisogno di spiegarla, comunque per riflettere insieme su questo lavoro.
Vita.
Siete sempre all'ascolto di Chassis sulle frequenze di Radio Popolare, con voi Barbara Sorrentini. Diamo inizio alla seconda parte di questa trasmissione, di questa puntata del 11 aprile 2026.
Che è? Che cos'è?
Ma tara.
Ci è voluta una decina d'anni perché mi dicessi che non era un problema che si sarebbe risolto con la crescita, ma che sarebbe rimasto un problema grosso.
E lo sai che papà è un po' preoccupato?
È preoccupato?
Per questa vacanza.
Se tu non parli inglese, come fai? Se a un certo punto ti perdi, ah no?
Non è solo un fatto di lontananza, è un fatto che non posso intervenire.
Ma ho detto rientra dentro.
Matteo, ma tu dimmi una cosa, preferiresti andare a Noi o a Fregene?
A Noi.
T'ha fregato.
Matteo è stato in Messico, è stato in Thailandia, ha fatto altri viaggi, no? Lunghi. Lei è cambiato qualcosa questa volta.
Matteo, ma non correre!
Matteo, non corre!
Sei un anziano! Eccolo là, guarda!
Allora, in fondo, anche Matteo, anche se il sogno è difficile, avrà un bel sogno.
Si intitola Il figlio più bello, il documentario di Giovanni Piperno e Stefano Rulli, che arriva quasi 20 anni dopo Un silenzio particolare, che era stato diretto appunto da Stefano Rulli, e raccontava un po' non solo la relazione che il figlio Matteo Rulli aveva in famiglia, ma anche un po' cosa significasse avere una situazione simile in famiglia. Giovanni, tu sei alla regia in questo secondo documentario. Qual è stata l'esigenza di andare avanti? E intanto benvenuto a Radio Popolare.
Grazie, saluto tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Ma Stefano non voleva ritornare sulla sua storia familiare, in realtà. Lui mi aveva chiamato per un altro progetto che doveva raccontare i tanti appartamenti che la sua fondazione ha a Perugia, dove ragazzi e ragazze con problemi psichici vivono, con studenti e studentesse che cercano casa per poter studiare a Perugia, in cambio una casa gratuita, li vivono con ragazzi con problemi psichici. È un esperimento nato con Matteo che funziona molto bene. Durante questi sopralluoghi in questi appartamenti mi sono fatto un po' raccontare un po' meglio la storia sua di famiglia, perché la conoscevo a grandi linee, perché anch'io ho visto solo il vecchio film di ormai 23 anni fa.
Sì.
E quindi quando ho sentito la sua storia ho detto: senti Stefano, mi dispiace, ma mi sembra che alla fine la storia dalla quale tutto questo è nato è più forte delle storie degli appartamenti di oggi. E lui ha consentito, non solo ha consentito, ma io avrei fatto anche solo un film che non è il mio stile, interviste e repertorio, per quanto era bella questa storia. Invece lui ha detto no, visto un grande sceneggiatore, ha detto: mettiamo in comunicazione il presente con il passato. Quindi non ci siamo limitati a vedere tutto il vecchio girato, e non solo di quel documentario, anche di altri materiali, tutto l'archivio della RAI su Clara Serena. Abbiamo fatto un grande lavoro sugli archivi del passato, ma abbiamo anche girato delle cose nuove, durante le quali ovviamente Stefano o non doveva esserci perché sta a Roma e non poteva influenzare la vita del figlio a Perugia, ma lui non c'era, oppure era in campo, era in scena, e quindi con grande generosità si è completamente fidato e affidato a me per quanto riguardava le riprese, perché poi insomma è tutto un lavoro a quattro mani, dopo anche al montaggio, e quindi abbiamo cercato. Alla fine il film ha preso una piega in cui è Stefano stesso il protagonista del film, è più sui problemi di un padre che vede anche avvicinarsi insomma a un'età anziana, e quindi si pone una serie di problemi, non soltanto il fatto, non soltanto su Matteo che insomma è abituato a essere ripreso, ha fatto anche altri film, non solo quello, anche altri. Quindi è nato un po' così, ecco, questa storia, che in cui io gli ho chiesto di ritornare a lui, di ritornare sui suoi passi in qualche modo, e lui alla fine si è messo in gioco veramente fino in fondo.
Tra l'altro, ovviamente lo hai ricordato tu, Stefano Rulli insieme a Sandro Petralli hanno scritto alcune delle sceneggiature più belle e importanti del cinema italiano, ma è anche interessante la raccolta che voi avete fatto attraverso i film che in qualche modo hanno trattato il tema del disagio psichico, Dalle chiavi di casa, La meglio gioventù, naturalmente Matti da slegare di Marco Bellocchio, anche perché Stefano Rulli è sempre stato molto vicino allo studio post Basaglia. Tra l'altro Matteo è nato praticamente poco dopo la legge Basaglia, quindi è incredibile come lui sia parte di questa storia.
Sì, perfino prima di sapere di avere un figlio con dei problemi, perché il film con Petraglia, Bellocchio e Silvano Agosti, Matti da slegare, fu girato prima della nascita del figlio, quindi lui stranamente si era già occupato di psichiatria prima ancora di doversi occupare da padre.
E così anche Clara Sereni, la mamma di Matteo, moglie di Stefano, che è scomparsa nel 2018, non è un segreto, ha utilizzato quello che viene chiamato suicidio assistito per sua scelta. Quindi insomma è tutta una storia particolare che viene fuori maggiormente da questo secondo documentario. Tornando a Matteo, una cosa che mi aveva colpito nel primo e mi colpisce ancora nel secondo sono i suoi scatti che ha ogni tanto di violenza, e di come Stefano in qualche modo li asseconda. Come avete lavorato in quelle situazioni?
Ma guarda, la cosa, anche se vuoi interessante, è che quando, durante le mie riprese, che si sono svolte nell'arco di 2 anni, ma ovviamente erano nel complesso, sono stati insomma 2 mesi di riprese diluiti nell'arco di 2 anni o qualcosa del genere, Matteo non ha mai avuto una crisi aggressiva. Cioè, quando io giravo non è mai successo, e nemmeno una crisi di pianto, che lui ha spesso delle crisi di pianto. Il materiale nel quale lui ha le crisi aggressive è l'80% viene dal girato del vecchio documentario, cioè quando lui aveva 16 anni, e poi c'è anche una scena invece di oggi, che però era una scena che Stefano aveva girato per caso prima che arrivassi io, cioè quando lui si è trovato a un certo punto privo del suo operatore per il progetto al quale appunto aveva cominciato a lavorare, l'altro progetto, quello sulla fondazione, e un giorno casualmente tutto il gruppo dei loro pazienti stava in delle vigne vicino Perugia, e Matteo ha avuto una crisi, ma quella scena c'era già prima che arrivassi io, quindi quando non ci sono, quando io non sono stato presente come operatore, forse anche per la relazione che io ho con Matteo da un po' di tempo, perché dirigo un festival a Perugia, grazie sempre a Stefano Rulli di documentari, quindi con Matteo ci conosciamo da un po' di anni, un po' forse anche per fortuna, oppure per la dimensione che a lui piace di sentirsi protagonista, però fatto sta che con me non c'è mai stata né una crisi di pianto né una crisi aggressiva. Quando ci sono state, io, insomma, per chi gira è complicato, perché comunque viene voglia di intervenire, oppure alle volte esaminando il girato del vecchio documentario si sente, le riprese le faceva Ugo Adilardi, che è un mio vecchio collega che purtroppo è scomparso prematuramente qualche anno fa, e lui appunto ha fatto le riprese del vecchio documentario, si sente la sua voce fuori campo qualche volta urlare, perché queste aggressioni alle volte erano completamente inaspettate, quindi anche l'operatore rimaneva di sorpresa, però ovviamente lì il patto era che era continuare a girare, insomma, anche perché poi appunto queste sono delle crisi di una persona che non ha modo di esprimere verbalmente le sue problematiche, e quindi accumulando frustrazione per non poterle esprimere, alla fine non gli rimane che la violenza fisica, ma che è chiaramente quello, tant'è che lui subito dopo chiede subito scusa,
sì,
è molto dispiaciuto, abbraccia le persone che ha appena colpito, qualche volta le abbraccia e poi le colpisce ancora e poi le riabbraccia, cioè quindi nessuno veramente, diciamo, si preoccupa più di tanto, perché sa qual è la situazione. Certo, ci sono delle persone con le quali è più facile, per esempio lui vive da 22 anni con Marco Casodi, che è un ex,
sì,
studente appunto,
certo,
fuori sede a Perugia, che è diventato un fratello maggiore, e non avendo l'ansia del genitore, con lui non succede mai. Cioè, non è stato, diciamo, un rapporto molto rilassato fra di loro, e lui, insomma, da tanti anni gestisce queste situazioni molto bene, ma è un rapporto speciale. Però è così, ecco, fa parte della sua esistenza, anche se queste crisi sono ridotte tantissimo rispetto a quando era ragazzo, un po' per le cure che fa, un po' perché è cambiato lui, però ci sono ancora.
Ricordiamo che è un film importante, perché fa anche vedere come alla fine ci si debba un po' arrangiare, no? Perché c'è uno Stato che ancora non dà aiuti di fronte a queste situazioni. È il caso di Clara e Stefano, e La casa del sole a Perugia è un esempio di come, appunto, da parte di chi vuole, di chi può, le cose possono migliorare. E poi no, e poi fa molta tenerezza, fa veramente molta tenerezza.
Eh sì, appunto, poi spero e credo che facciano tenerezza anche gli adulti, diciamo, anche
sì,
gli adulti normodotati, fanno tutti tenerezza un po', perché ovviamente devono affrontare queste situazioni così difficili. Però anche per questo penso che sia un film che non parla solo alle famiglie che hanno dei disagi in casa, ma a dei ragazzi con problematiche specifiche, perché in realtà una famiglia che ha un figlio o una figlia con dei problemi psichici, diciamo, diventa una cartina di tornasole al cubo delle relazioni familiari di tutti, delle problematiche gli spazi di autonomia, la capacità di lasciare andare un figlio, sono tutte problematiche che appartengono a tutte le famiglie. Quindi il film ovviamente può essere uno strumento per chi ha una situazione simile, ma vuole essere un film per tutti, insomma, credo che lo sia. Insomma,
il figlio più bello è il titolo. Grazie Giovanni Piperno, la regia è con Stefano Rulli. Solo 3 giorni, 13, 14 e 15 aprile al cinema, insomma, speriamo di ritrovarlo poi da qualche parte di nuovo, anche perché appunto, come dicevamo, è un film importante. Ciao, grazie, ciao ciao.
Alors on dort. Qui dit études dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépenses, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers monde, et qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on dort. Alors on danse. 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 Alors on danse.
Et là tu dis que
c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y en a plus,
eh ben y en a encore.
Et cela zic ou les problèmes ou bien la musique, ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu bouges plus les oreilles, et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante.
La, la.
Alors on chante.
La 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 la. La 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 la.
Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse. Eh ben y'en a encore.
E in questi giorni da Roma, ma anche in altre città, si stanno tenendo i Rendezvous, il festival del nuovo cinema francese. Questa canzone di Stromae, Laurent Danse, è quella che poi alla fine ha dato il titolo al film Partir un jour, che è diventato Allora balliamo. Questo film aveva aperto il Festival di Cannes lo scorso anno, adesso sta girando appunto tra le varie città, è stato a Torino, Milano, Bologna, Firenze, Napoli, Palermo, per i Rendezvous del nuovo cinema francese organizzati a Roma, insomma, da qualche anno. Tra gli altri film c'è La donna più ricca del mondo, film che è stato presentato proprio ieri all'Anté, uscirà una delle prossime settimane, comunque avremo modo di riparlarne. Ora, Chassis, andiamo in un posto, come si può dire, isolato.
Noi siamo gemelli di tanti. Noi da generazioni, diciamo così, i nostri nonni erano gemelli.
Il babbo ci aveva qualche mucca, ci serviva la latteria in piazza, anziché la produzione era quella di far latte per la popolazione del paese.
Benvenuto a Radio Popolare, Rudy Gerber.
Rudy Gerber, perfetto.
È il protagonista e regista di un documentario che si chiama Tatti, Paese dei Sognatori, che è ambientato in un piccolo borgo della Maremma grossetana, in realtà un borgo che lei ha aiutato a far rinascere, dico bene?
Non solo a causa di me, però anche altri sono venuti che hanno aiutato, è una collaborazione, diciamo.
E lei come lo ha scoperto questo posto e che cosa l'ha affascinata di più?
Ma Tatti è un paese medievale nella Maremma e sono arrivato totalmente per caso. Lo chiamo un po' un paese moderno in un mondo antico, e quello che mi ha anche colpito è il paesaggio, che c'è un panorama enorme, poi mi ha colpito anche la genuinità e l'apertura delle persone che si sono subito mostrate anche accogliente.
Ma lei da quanto tempo vive lì?
92, cioè da più di 30 anni. All'inizio sì, mi sono perso e ho trovato una casa per caso che era abbandonata. Però era una posizione panoramica, mi è piaciuto molto il feeling di questo posto, e da lì in poi ho passo per passo un po' sviluppato, prima per mettere abitabile, poi per un po' di fare l'olio d'olivo, poi allargato un po', poi c'è sempre questo rapporto tra Tatti, diciamo l'agricoltura. Io questo posto è 3 chilometri sotto Tatti, e Tatti ha questa relazione con i piccoli agricoltori.
Sì, che sono alcuni di questi, lei li incontra nel documentario e li fa parlare. Sono stati contenti di raccontare la loro storia, la loro vita?
Sì, perché loro È molto importante di avere una fiducia nel futuro, e l'hanno normalmente, però come i rapporti umani sono, decidono quasi sul futuro. Dentro il film anche spiegato che uno, suo figlio non torna più e lo, diventa molto triste, o uno con il rapporto con la moglie è un problema, una crisi, e questo colpisce molto il lavoro. Il film ha un po' una linea emozionale dentro, che anche quando c'è una catastrofe si deve reinventarsi, però ci vuole fiducia verso un futuro.
Sì, si capisce perché... che la scelta è drastica, cioè abbastanza, è una scelta sì. dura quella di vivere lì, insomma bisogna rinunciare a molte cose.
Sì, esatto, che lo chiamo sognatori perché c'è un sogno verso il passato, però è anche un sogno verso il futuro. È quasi un specchio.
Visivamente com'è questo posto? Il film ovviamente, lei ha girato i paesaggi in maniera anche molto suggestiva. Come lo descriverebbe da un punto di vista visivo?
E quello, il sentimento è che sei protetto in un vecchio paese, c'è anche la storia che lo senti proprio, delle vite vissute dentro, però c'è questa apertura, si vede lontano, si vede fino al mare, si vede fino a Corsica, e ti senti quasi che sei in mezzo del mondo. Di là è Afghanistan, di là è l'America, cioè hai una sensazione che sei al centro del mondo. È bello questa sensazione.
E come mai dalla Svizzera, ti posso dare del tu che faccio più?
Sì, 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 sì.
Come mai dalla Svizzera ti sei trovato lì, nel Grossetano?
Ma io a questo tempo ho vissuto a New York, dove lavoravo, e avevo sempre questo sogno della Toscana. Da quando ho 17 anni, quando prima volta sono passato lì, pensavo, ma che bello, quando sono grande cerco un posto per me. E poi pian piano l'ho fatto, l'ho trovato, ho cercato, e poi no, però sono ciampato dentro, visto questo posto, poi il posto mi ha preso, diciamo. È veramente una cosa che non ho programmato. Della Svizzera, andando al sud, verso l'Italia, ho sempre fatto, sono sempre scappato della Svizzera in Italia.
Questa non è una meta turistica, non è che adesso con questo film si riempirà di turisti?
Non lo so, cioè, un po' ho paura. Dell'altro,
vorresti, no, un po' che arrivasse un po' di gente.
Però la vita è dura qua, nell'inverno tutto cambia, tutto diventa melancolico, diventa isolato, il vento, ora è molto freddo perché c'è il vento, la tramontana. Può essere molto molto bello per i turisti, però per vivere qua ci vuole un passo di più. Però questo è per me la bellezza, che la natura qui controlla un po' tutto.
Cos'è che ti manca di più stando lì? Vabbè che poi prendi la macchina e in mezz'ora sei ovunque.
La sera, mezz'ora vado al mare, posso anche andare, in 2 ore sono a Roma, mezz'ora sono alla stazione di Grosseto, un'ora e mezza sono già a stazione Termini.
C'è il cinema a Tatti?
C'era, c'era, però non c'è più, c'è il cinema a Grosseto, a Massa Marittima c'è un piccolo festival. Noi sì, si deve sempre prendere la macchina per fare delle cose, anche visitare amici. Però Tatti è casa, Tatti ti trovi bene, non ti manca niente. Come Valentina dice nel film, c'è niente ma c'è tutto. È strano questo feeling.
Visto che abbiamo avuto dei problemi per collegarci, evidentemente non prende benissimo la rete lì a Tatti.
Davvero che, diciamo, è una frazione di Massa Marittima e tutti gli anni l'hanno un po' abbandonato Tatti, c'è buchi nella strada, e ora anche col film anche abbiamo lottato molto, e pian piano il comune anche mette occhio a Tatti e comincia un po' a sistemare certe cose, però diciamo i servizi non ci sono, deve fare tutto da te, però questo spirito che fai da te anche mi attira un po', anche attira altri giovani che diventano giovani imprenditori, fanno un agricampo o cominciano con un certo agriturismo, un certo stile, o fanno anche il mercato, ogni mese fanno un mercato per tutti. È un po' questa sensazione di abbandono che fa ricrescere. E poi una cosa molto strana, ho sempre fatto una battuta che Tatti è come New York, perché non puoi stare qua e fare niente. Il posto ti chiama a dire fai qualcosa, sviluppi, fai il tuo orto, fai agricoltura, o ti ispira. Sei creatività per me, come all'inizio sono venuto qua per editarmi, per scrivere delle sceneggiature con compagni. È un posto dove puoi essere creativo.
Ma dove ti ho chiamato? Un fisso di una zona?
Allora, hai visto il film?
Sì.
L'Erminia è la mamma di questi gemelli.
A casa sua, lei al fisso.
Lei è il fisso di lei, perché è da questa generazione che non lavora con i cellulari. Allora ha chiesto lei, perché cercava dove c'è un telefono fisso. Allora, noi siamo molto amici e lei è molto accogliente. Allora lei ha preso il telefono. È lei che nel film dice: Rudy, sono i valori dentro, Rudy, non quelli esterno. Però lei è un po' quasi la schiena del film. Sono qui nella sua cucina dove abbiamo filmato.
Ah, ok, ho capito, certo. Benissimo, allora se volete vedere tutto questo di cui stiamo parlando, il documentario è Tatti, Paese di Sognatori, al cinema, di Rudy Gerber. E buon lavoro allora, buona continuazione.
Grazie tanto, sì, poi facciamo anche prodotti buoni qua.
Ah, ecco, questo è interessante.
Vieni qua.
Sì, una volta volentieri. Sì,
cominci a ripensare sulla tua vita e fai il reset button.
Ah, vivere, non di passaggio, addirittura, va bene, ci penserò.
Di passaggio dipende, tutto possibile.
Va bene, grazie, ciao Rudy.
Grazie, vale. Ciao.
Oggi chi sei?
con Fiorella Mannoia, che fa parte di questa canzone, della colonna sonora di un documentario che si chiama Sciatu Nostro di Leandro Picarella, che sta iniziando a girare, a fare il suo tour, è ambientato a Linosa e racconta la storia di due ragazzini sull'isola, però forse avremo modo di riparlarne più avanti. Chassis torna settimana prossima, ci salutiamo ancora con Stefano Bollani, con Ierachina. Abbiamo raccontato nella prima parte il film Tutta Vita con Valentina Cenni alla regia. Chiaramente tutta questa puntata la ritrovate in podcast sul sito di Radio Popolare, su Facebook, Chassis Radio Popolare, sulla mia, il mio account Instagram Barb Sorrentini. Insomma, comunque restate all'ascolto e soprattutto non spegnete mai Radio Popolare. Un saluto a tutte e a tutte da Barbara Sorrentini. Ciao, buon cinema.
Mm-hmm.